Allora iniziamo al volo questa puntata di Bello come una prigione che brucia, andando in qualche modo a sottolineare la rilevanza di questa giornata. Questa mattina, lunedì 19 giugno, si sta tenendo al Tribunale di Torino l'udienza per il ricalcolo della pena per due compagni anarchici, Anna e Alfredo, dopo la sentenza della Consulta che ha stabilito come un reato non possa avere come esito sanzionatorio una pena che non preveda alcun tipo di gradiente punitivo, che ad esempio non tenga conto delle attenuanti, via dicendo. E quindi conosceremo quale pena, auspicabilmente alternativa all'ergastolo, i ragionieri delle punizioni somministreranno a Danne Alfredo per il reato di strage contro la sicurezza dello Stato, strage senza morti e senza feriti, ancora più impressionante come asimmetria e come diritto penale del nemico alla luce delle stragi perpetrate con una frequenza che oramai progressivamente elimina anche l'elemento dell'eccezionalità, come quelle nel Mediterraneo, l'ultima nell'Egeo, che si consumano con una frequenza terrificante. Ma proprio per riprendere la dimensione, la portata della lotta che negli ultimi mesi, per 181 giorni, è stata portata avanti con lo sciopero della fame da il compagno anarchico Alfredo Cospito, e tra l'altro una lotta che, tra le altre cose, tra quelle che ancora devono accadere, ha un'enorme rilevanza anche riguardo all'udienza di oggi, che non sarebbe stata possibile senza questa lotta. Andiamo a parlare di un libro che si chiama, un libricino, Pensare l'impensabile, tentare l'impossibile, libro curato dall'archivio Primo Moroni, da Calusca City Likes, dal CSOA Cox 18, recentemente pubblicato da Edizioni Colibrì, che ripercorre la lotta di Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e analizza criticamente questi strumenti di tortura di Stato. Diamo quindi il benvenuto a una compagna che ha una delle curatrici, appunto, di questo libretto. Ciao Stefi, bentornata.
Ciao a tutte.
Allora, intanto, di cosa parla questo libro e come nasce l'idea, l'urgenza di realizzarlo?
Dunque, tanto la frase è una frase di Alfredo, per questo l'abbiamo intitolata così, che diceva, l'aveva detto alla Pintus, l'avvocata che un giorno era andata in visita, per cui avevamo pensato di intitolarlo così. Allora, il libretto si inserisce appunto nella campagna a fianco di Alfredo, e quindi quella in particolare su Milano, che ha alternato appunto momenti di presenza, di varie presenza in città, con momenti di approfondimento. E quindi poi avevamo pensato poi di mettere su carta quello che era stata una giornata appunto di approfondimento con tre relatori, tra i quali appunto l'avvocata Pintus, e che avevamo fatto in una, diciamo, in un quartiere, insomma, popolare di Milano. Ovviamente avevamo tentato di curare anche in un po' di informazioni, cioè cercare di coinvolgere anche gli abitanti del quartiere, di questo quartiere, però sappiamo benissimo tutti che in quei mesi il range temporale era sempre molto incalzante, no? Per cui si sono organizzate iniziative anche 2 o 3 volte alla settimana, per cui abbiamo curato per quello che potevamo, però ci tenevamo, e questo rimarrà, insomma, nella prospettiva, quello di avere presenze anche e soprattutto in quartieri dove magari il carcere è una questione più purtroppo sentita. E l'intento era quello di, anche con questo libretto, quello di portare in evidenza, oltre alla questione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, meno, anche quella delle questioni di contorno, quindi diciamo più il carcere in generale, e in questo caso 2 interventi molto interessanti, uno sulla tortura e l'altro sul diritto penale del nemico, che fanno, insomma, da contenitore, da terreno di crescita per questa lotta, fra l'altro appunto inserita in tutto quello che stiamo portando avanti come assemblea cittadina. E diciamo che queste sono un po' le questioni che ci tengono più insieme, che ci danno possibilità di continuare. Il libretto poi ha avuto questa strana collocazione temporale, per cui nel momento in cui stava per uscire Alfredo ha interrotto lo sciopero della fame, e quindi abbiamo pensato, siamo riusciti a inserire, insomma, anche questa informazione dell'ultima ora, abbiamo pensato di poterlo utilizzare come strumento anche per continuare a parlare e a rilanciare le iniziative che vorremmo fare anche in futuro, e quindi l'abbiamo un po' proposto in varie città, sia come presentazioni alle quali possiamo essere presenti che come presentazioni, diciamo, anche autogestite, come scusa, diciamo, tra virgolette, no? Presentazione di questo libretto e possibilità di rilanciare, di continuare con la discussione sul tutto. È costituito da una lunga introduzione che onestamente abbiamo perfezionato più prima di pubblicarlo, che non era stata molto più stringata all'interno dell'intervento, in cui si ripercorre un po' tutta la storia di questa mobilitazione, si approfondiscono un po' quelli che sono i nostri ragionamenti sull'utilità e la funzione di questi due, del regime del 41 bis e della pena dell'ergastolo, no? Che senso e che funzione hanno. Allora, siccome non voglio farla anche troppo lunga, perché è una giornata in cui bisogna aspettare anche un'altra di quelle risposte che ci devono arrivare, appunto. Come li hai definiti tu?
I ragionieri delle pene.
Esatto, quindi aspettiamo un'altra espressione di questi ragionieri. E in più perché poi, insomma, ecco, questo libretto deve avere la funzione, come ho detto prima, di essere uno strumento per continuare, no? Però mi pensavo che potesse essere interessante, tra i vari interventi, allora, quella dell'avvocata, che ovviamente serve di più per continuare a descrivere, a dire cos'è il 41 bis, visto che la Pintus ne segue tantissimi detenuti in quel regime, e anche avvocata di Alfredo, però questo ormai, insomma, penso che non sia il caso di riparlare di che cos'è il 41 bis oggi in questa trasmissione. Pensavo che potesse essere interessante concentrarmi un attimo invece sull'intervento che ha fatto Charlie Bernau, che è sulla questione della tortura, che mi piacerebbe intitolare Le passioni italiane per la reclusione e la tortura, citando uno striscione che è stato aperto il 20 aprile in occasione del Festival Italissimo a Parigi, quando una ventina di compagni l'hanno aperto, prima alla Sorbona, poi alla Maison du Poésie, che io non so il francese, mi perdonerete. E quindi, se va bene anche a te,
certo, assolutamente.
Io mi concentrerei un po' più su questa parte. Interessante anche quello che ha poi detto Calista nell'ultimo suo intervento, che ha un ricercatore dell'Università di Padova che ha centrato di più l'intervento sulla questione del diritto penale del nemico, che anche lui è stato in carcere, che ha scritto questo libro utilizzando delle interviste che ha fatto in alta sicurezza, uno dove ha incontrato detenuti che venivano ovviamente dal 41 bis, il quale, magari cito solo un passaggio che è abbastanza interessante, che dice che lui allora veniva dall'Albania, non capiva molto bene l'italiano e nemmeno bene quello che gli stava succedendo, e ha chiesto un giorno a uno che era in carcere con lui delle cose che non capivo, no? E gli ho chiesto il motivo delle differenze esistenti tra la nostra sezione, quindi l'alta sicurezza, e il resto del carcere, e dice che la risposta fu: perché noi siamo considerati dei nemici e lo Stato non ci tratta come persone, ma appunto come nemici. E questo è stato il là che gli ha dato per poi, quando, una volta uscito, studiare questa cosa, leggere il libro di Gunther Jacobs sul diritto penale del nemico e fare questa ricerca, che è un libro che penso abbiate visto, perché è uscito già da un po'.
Sì. Tra l'altro, appunto, un libro con questi contributi che ci hai descritto molto rapidamente, e che invito ascoltatrici e ascoltatori di Breakout ad approfondire, contributi che oscillano tra prospettive molto diverse, appunto da Maria Teresa Pintus, avvocata che ha seguito Alfredo, immagino anche altri prigionieri nei circuiti della differenziazione che continuano a proliferare all'interno della geografia penitenziaria sarda, Elton Calizza, appunto uomo che è in carcere, ha passato oltre un decennio della sua vita, che si è laureato in sociologia ed è diventato una delle voci più critiche, ma anche più chirurgicamente critiche nell'analisi del carcere, Charlie Bernau, appunto, e quindi anche dei pezzi del mondo accademico. Questo perché, lo sottolineavo, perché è un po' quello spaccato di diversi pezzi di società, potremmo definirli, che seppur in forme molto diverse, con gradi di impegno molto diversi, hanno preso parola nei mesi mesi passati, soprattutto contro il 41 bis più che non contro l'ergastolo ostativo, ma hanno prodotto poi questi diversi interventi. Ricordiamolo in primis il documento firmato da oltre 200 avvocati e avvocate, hanno prodotto un bacino che secondo me ha dato molto fastidio e anche una certa preoccupazione a strutture di potere come la super mega procura antimafia, antiterrorismo, che vedeva messo sotto uno sguardo critico il suo giocattolino, la tortura degli eroi, insomma, del 41 bis. E la pubblicazione di questo libro in qualche modo, come dicevi tu, sicuramente un contributo, uno strumento ulteriore da poter utilizzare in diversi contesti di controinformazione, di lotta, ma che descrive un percorso di lotta storica, forse una delle punteggiature più importanti nella lotta anticarceraria degli ultimi decenni, soprattutto in Italia, ma non una lotta da storicizzare, nel senso qualcosa di assolutamente ancora vivo, una lotta che adesso, per esempio, con l'udienza di questa mattina, che andremo ad approfondire nella prossima diretta, sta attraversando una fase in qualche modo istituzionalizzata, ma che si inserisce come forte punto di pressione nella lotta contro il carcere nel suo insieme. Quindi, insomma, sono tutti strumenti che vanno inseriti all'interno di una cassetta degli attrezzi da arricchire. Quindi grazie per aver prodotto questo ulteriore elemento di analisi, di critica, con delle voci appunto anche molto interessanti e puntuali.
Sì, che poi rispetto a quello che stavi dicendo tu, però è una scelta abbastanza oculata, nel senso che non è che molti intellettuali si sono espressi, personaggi conosciuti come Luigi Manconi, però in questo caso Calis intanto appunto viene da quell'esperienza, quindi Barnau ha un'esperienza che adesso non posso dilungarmi perché io purtroppo non ho molto tempo, abbiamo iniziato più tardi, altrimenti i discorsi, ma io fra 5 minuti dovrei uscire.
Scusaci.
No, ma per carità, è che mi piacerebbe approfondire, per quello che andavo un po' veloce, perché sia per la giornata che perché le cose da dire sarebbero tantissime, però anche Charlie Barnau intanto lui insegna adesso all'interno del carcere, ha un corso di studi in Calabria, e poi sarebbe interessante capire, cioè, da dove viene, perché il percorso è stato proprio, diciamo, di presa di coscienza molto 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 forte e inusuale. E in più mi vorrei aggiungere che tutti e tre i relatori sono brillantissimi, per cui adesso per esempio Barnau e Calis ogni tanto ci affiancano nelle presentazioni, e devo dire che va benissimo affidarle quasi tutte a loro, perché oltre ad avere delle cose molto interessanti da dire, hanno questa capacità comunicativa, diciamo, molto forte, per cui insomma sono contributi che sia nel contenuto ma anche nella forma hanno una loro rilevanza, e speriamo, insomma, appunto, che possa, anche proprio per questa densità di contributo, possano essere utilizzati, ecco, che questo libretto possa essere utile per tutti.
Niente, non ti trattengo oltre perché so che sei di corsa, grazie davvero.
Ancora dicevo due cose sulla questione della tortura, perché invece secondo me è molto importante. Dico soltanto che la ricerca di Charlie Barnau parte da questi due manuali che sono veramente inquietanti della CIA, che descrivono in modo del 63, poi aggiornati nell'83, descrivono in modo puntualissimo quello che avviene ovviamente in tutto il mondo, ma che ci siano due manuali così specifici è importante. Un'altra piccola cosa, poi appunto ti lascio anche gli aggiornamenti, ma non di poco conto, è il contributo che gli accademici hanno dato e continuano a dare per formalizzare tecnicamente queste torture, dagli psicologi ai giuristi agli antropologi, lui lo mette molto in evidenza. E poi così, appunto, proprio andando di velocità estrema, ma ne potremmo anche riparlare, è interessante come conclude il dubbio grosso col quale conclude i suoi interventi Barnau, no? Che dice: se il 41 bis appunto è finalizzato a silenziare, a togliere di mezzo dalla comunicazione con l'esterno le persone che ci sono dentro, no? I reclusi, per annientarli, vabbè, poi tecniche di tortura, quelle senza contatto, che deprivazione sensoriale e quant'altro, no? Che sono bene comunque descritti in questi manuali. A lui viene anche questo dubbio, dice: ma non è che il 41 bis abbia anche quello di fine di evitare che davvero parlino? cioè questi cosiddetti mafiosi, che davvero parlino e dicano cose che non nessuno voglia di sentire. Non è che forse magari il 41 bis finirà quando questi grandi vecchi saranno morti tutti, ed è un dubbio insomma piuttosto interessante, no? Perché per probabilmente il fatto che non che vengano esclusi
che vengano estromessi anche dal piano narrativo.
Sì, ma di quelle narrazioni un po' pericolose per certo. Il sistema. Va bene, dai, niente. Poi dopo ascolterò le notizie di oggi, che ancora non so se ci sono degli esiti, no? Non risulta forse ancora, no?
No, esiti non credo, perché penso che comunque prenderanno un po' di tempo prima di emanare la sentenza. Però adesso ci sentiremo giusto degli aggiornamenti proprio dal tribunale. Grazie ancora.
Grazie, ciao.
Un abbraccio, ciao.